La Rivoluzione francese. Nella scorsa lezione abbiamo visto insieme quali furono le cause della Rivoluzione francese, quindi dalle cause finanziarie, economiche, abbiamo visto appunto che la Francia era in delle condizioni disastrate da un punto di vista finanziario, una situazione economica che il re Luigi XVI ebbe molta difficoltà a gestire e l'abbiamo visto anche con il susseguirsi di un gran numero di ministri delle finanze che non riuscì a gestire e che vennero spesso e volentieri licenziati oppure diedero le proprie dimissioni. Abbiamo poi visto come era caratterizzata la società del tempo, quindi quali erano le contraddizioni all'interno di ogni classe sociale. Abbiamo visto che era una società alquanto complessa, formata da varie classi sociali al cui interno vi erano profonde differenze e contraddizioni. Abbiamo poi visto insieme la diffusione di queste nuove idee illuministiche, che portarono poi alla formazione del pensiero dominante dei rivoluzionari. Oggi invece iniziamo con la Rivoluzione francese, partiamo dall'anno X, ovvero dal 1789, anno in cui ebbe inizio proprio la vera e propria rivoluzione. A gennaio venne emanato il regolamento elettorale che prevedeva il raddoppio della rappresentanza del terzo stato agli Stati Generali, ma ancora non stabiliva le modalità di voto, ovvero un voto per testa oppure un voto per ordine. Il terzo stato naturalmente chiedeva un voto per testa, ovvero un voto ogni delegato del terzo stato. Altrimenti, se fosse stato un voto semplicemente per ordine, il clero e la nobiltà avrebbero di sicuro avuto la maggioranza, perché avrebbero avuto due voti contro l'unico voto del terzo stato. A gennaio si stabilì comunque che tutti i francesi dovevano fare pervenire al trono le proprie richieste e lamentele. Quindi dovevano redigere degli elenchi, detti cahiers de doléances, che poi sarebbero stati affidati ai deputati dei rispettivi ordini. Questa manifestazione delle proprie lagnanze e lamentele ebbe un forte effetto psicologico sulla popolazione francese, tanto più che venne anche a coincidere in quell'anno con una grave carestia provocata dal pessimo raccolto dell'anno precedente. Vi furono diverse sommosse, quindi, contro le tasse e il caro vita in molte località della Francia, tra cui anche Parigi. In questo clima così agitato e fervente, il 5 maggio del 1789 si riunirono a Versailles gli Stati Generali. Bisogna ricordare che tra i rappresentanti del clero vi erano molti parroci solidali con le rivendicazioni del Terzo Stato e anche tra i rappresentanti dei nobili vi erano comunque dei personaggi piuttosto liberali, come ad esempio Lafayette, che ricordiamo era anche reduce dalla partecipazione alla guerra di indipendenza americana, quindi aveva appoggiato le 13 colonie per l'indipendenza. Invece, tra i 600 delegati del Terzo Stato, vi erano soprattutto personaggi legati a professioni legali, ambienti intellettuali e tra di loro erano stati eletti anche ad esempio un conte Mirabeau e un abate, quindi un ecclesiastico Seyer, colui che l'anno prima aveva pubblicato Che cos'è il terzo stato, questo opuscolo in cui si scagliava contro il clero e la nobiltà e invece riteneva il terzo stato l'unico ordine davvero produttivo per la nazione. I contadini armati iniziarono a dirigersi verso i castelli per saccheggiarli e dare fuoco agli archivi per bruciare soprattutto i documenti recanti i diritti del signore. Ricordiamo infatti che la Francia era ancora legata ai diritti feudali. Siamo quindi in agosto, la grande paura dilaga e porta come conseguenza diretta alla abolizione da parte dell'Assemblea Nazionale Costituente di tutti i diritti e privilegi feudali. In realtà, bisogna anche dire che inizialmente non fu un'abolizione totale, ma fu solamente parziale perché si precisava che le servitù erano immediatamente abolite, mentre i prelievi economici e fiscali avrebbero dovuto essere rimborsati. L'abolizione totale dei privilegi feudali Avvenne poi qualche anno dopo, in seguito alle rivolte contadine che comunque non si fermarono durante questi anni. Il 26 agosto l'assemblea invece elaborò quello che può essere considerato come il manifesto della rivoluzione francese, ovvero la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, che fu redatta in 17 articoli e che rimase nel tempo la più solenne e completa affermazione dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo, secondo i principi di uguaglianza di tutti di fronte alla legge. Tra le libertà fondamentali ricordiamo che c'erano quelle di parola, di pensiero e di stampa. Certo è che per il momento questi diritti erano riservati solo e esclusivamente ai cittadini maschi. E infatti vedremo che poi, 2 anni dopo, nel 1791, la drammaturga Olympe de Gouges denunciò l'esclusione delle donne da questi diritti e scrisse la dichiarazione dei diritti delle donne e della cittadina. Ad ogni modo, questi decreti che erano stati decisi dall'Assemblea Nazionale Costituente nell'89, nell'agosto dell'89, quindi l'abolizione dei privilegi e dei diritti feudali, come anche la dichiarazione dei diritti, dovevano essere approvati dal re Luigi XVI, che però aveva un atteggiamento alquanto ambiguo, che di base lo caratterizzò per tutta la durata della Rivoluzione francese fino a che non venne ghigliottinato, e che in qualche modo era quindi ambiguo ed evasivo. Non voleva quindi fare il passo più lungo della gamba, Luigi, e si manteneva sempre sul vago fino a che iniziò anche a trasferire alcuni membri della famiglia reale e anche alcuni nobili da Versailles in luoghi molto più sicuri. Il popolo reagì immediatamente e si rendeva quindi necessario, diciamo, un'altra prova di forza. E la miccia che accese il fuoco fu quando i giornali riportarono la notizia che a Versailles, durante un banchetto tra nobili, alcuni ufficiali avevano calpestato la coccarda tricolore che era il simbolo dei rivoluzionari. Così, qualche tempo dopo, a ottobre, tra il 5 e il 6 ottobre, una folla composta prevalentemente di donne che chiedevano pane a gran voce si mise in marcia per Versailles, seguita dalla Guardia Nazionale capitanata da Lafayette. La mattina del 6 ottobre gli appartamenti reali furono invasi dalla folla, la regina venne insultata e Luigi, con la famiglia reale, si dovette rassegnare a lasciare la reggia per trasferirsi a Parigi nel Palazzo delle Tuileries. Il re, con la famiglia reale, si dovette spostare immediatamente e fu scortato dalla Guardia Nazionale. Nel contempo anche l'assemblea si trasferì a Parigi nella sala del maneggio. Arriviamo al 1790, che può essere considerato l'anno in cui, diciamo, l'Assemblea Nazionale si mise fortemente al lavoro per creare un'unità nazionale. Il territorio francese infatti venne suddiviso in 83 dipartimenti, a loro volta ripartiti in enti locali che erano retti da amministratori eletti a suffragio censitario maschile. I beni della Chiesa invece vennero espropriati e venduti, e inoltre si stabilì che vescovi e parroci fossero eletti dal popolo, stipendiati dallo Stato e obbligati a giurare fedeltà alla rivoluzione. C'è da dire che la maggioranza dei sacerdoti però non accettò di diventare un dipendente dello Stato e rimase fedele al Papa. Questa parte del clero venne chiamata clero refrattario. Ma vediamo ora com'era formata questa Assemblea Nazionale. Nel 1790 a prevalere era la parte dei nobili liberali, come ad esempio Lafayette e il conte Mirabeau. Alla sinistra invece di questo schieramento, e ricordiamo che i termini infatti di destra e di sinistra entrarono nell'uso proprio in base alla disposizione dei deputati nell'assemblea. A sinistra quindi si collocavano gli elementi più radicali, più sensibili quindi alle rivendicazioni del popolo. Tra questi iniziò a distinguersi un avvocato di Arras di nome Robespierre. A destra invece sedevano i più moderati, favorevoli alla creazione di una monarchia costituzionale. In questo periodo si riunivano quindi i delegati dell'assemblea e discorrevano o nella sala del maneggio dove si riuniva l'assemblea oppure in dei club. Quindi c'è proprio nel 1790 la nascita di vari club, tra cui ricordiamo ad esempio quello dei Giacobini e quello dei Cordiglieri. Il club dei Giacobini veniva chiamato così perché si riunivano in un convento di domenicani inizialmente, detti Jacobin, mentre il club dei Cordiglieri era ancora più radicale del club dei Giacobini e mise in luce un noto giornalista come Camille Desmoulins e un oratore tra i più celebri, ovvero Georges Danton. Un grande ruolo poi nello scontro politico tra destra e sinistra lo ebbe anche la stampa e tra i giornali più accesi ricordiamo La Mie du Peuple di Jean-Paul Marat. Tutto questo fervore politico e rivoluzionario passò presto a influenzare anche la massa parigina e prese quindi forma un nuovo tipo di personaggio, la figura del sans-culotte. Perché veniva detto sans-culotte? Perché alla lettera significa sans-culotte, dove le culotte erano semplicemente questi calzoni attillati che arrivavano solamente fino al ginocchio, che erano tipici e venivano portati dall'aristocrazia, dagli aristocratici. Questi invece popolani non portavano questi culotti, quindi venivano detti sans-culotte, e invece portavano comunque calzoni lunghi, pantaloni lunghi, per distinguersi proprio dagli aristocratici. Quindi il sans-culotte chi era? Era il classico popolano di Parigi, per lo più appartenente al mondo dell'artigianato e del piccolo commercio, che credeva fortemente all'uguaglianza e alla solidarietà tra i lavoratori ed era ostile ai nobili, ai ricchi e pronto all'insurrezione. Il 1791 può essere considerato l'anno della caduta della monarchia, dalla fuga del re alla creazione della prima costituzione della Rivoluzione francese. Ma andiamo con ordine. Intanto c'è da dire che al tempo, da tempo ormai la famiglia del re e la famiglia reale aveva preso contatti segreti con le corti straniere per espatriare dal paese, sperando di fare precipitare la Francia nel caos più totale e che avrebbe quindi poi giustificato questo caos un colpo di forza della monarchia, ovvero Luigi fondamentalmente voleva riprendere il potere nelle sue mani e per farlo voleva utilizzare questa strategia. Tuttavia Luigi aveva fatto male i conti e così quando la notte tra il 20 e il 21 giugno del 1791 lasciò con la famiglia reale qualche cortigiano e servitore con le loro carrozze, insomma il palazzo reale, e si diresse verso la frontiera orientale, anziché riuscire a scappare venne fermato in un posto di blocco a Varennes e dopo essere stato riconosciuto fu obbligato a tornare indietro sotto scorta. La fuga del re naturalmente causò ulteriori divisioni tra le forze rivoluzionarie all'interno dell'assemblea. Vi era infatti chi, come ad esempio Robespierre o Marat, chiedevano la deposizione del re e chi invece, la maggioranza, decise di credere alla versione secondo cui il re non era fuggito ma era stato rapito. Ma la Guardia Nazionale della Rivoluzione intervenne facendo fuoco, per la precisione sul campo di Marte, e uccise circa 30 persone. Nel frattempo erano giunti a conclusione i lavori dell'Assemblea Nazionale per la redazione della Costituzione, che fu votata il 4 settembre del 1791. Dopo lunghe discussioni, alla fine si era infatti giunti a capire chi doveva votare. Prima di tutto, ricordiamo che la Costituzione del 1791 istituì in Francia una monarchia costituzionale, che in parte si rifaceva alla monarchia inglese e in parte alla Repubblica Americana. Come quella americana era introdotta anche la Costituzione del 91, era introdotta dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, che tuttavia escludeva, ricordiamolo, le popolazioni nere delle colonie che rimasero in stato di schiavitù. E inoltre la nuova Costituzione separava il potere esecutivo, che quindi spettava ancora al re e ai suoi ministri, dal potere legislativo e dal potere giudiziario. Il potere legislativo spettava ad un'assemblea di cittadini composta da una sola Camera dei deputati. A eleggere i deputati dovevano essere i cittadini attivi, che sceglievano gli elettori e a loro volta questi eleggevano i deputati. Chi erano i cittadini attivi? Erano coloro che pagavano un minimo di imposte equivalente a 3 giornate di lavoro. I cittadini attivi, quindi, nel 1791 vennero distinti dai cittadini passivi, ovvero coloro che non pagavano le imposte e che quindi non avevano diritto di voto. Il potere invece giudiziario spettava a dei magistrati che venivano eletti dal popolo. Quindi, oltre a stabilire la divisione dei vari poteri, la nuova Costituzione e l'Assemblea nazionale decise chi poteva votare e chi no. I cittadini attivi potevano votare perché pagavano le tasse. I cittadini passivi non le pagavano e quindi non avevano diritto di voto. Abbiamo visto come il potere legislativo quindi era in mano a un'Assemblea legislativa. Vediamo ora in quest'anno l'Assemblea legislativa inizialmente che orientamento aveva preso. Diciamo che l'Assemblea legislativa inizialmente prese un orientamento di sinistra. La sinistra infatti riuscì gradualmente a imporre la sua egemonia all'Assemblea legislativa per 3 ragioni fondamentali. Prima di tutto era meglio organizzata. Al suo interno infatti disponeva di personaggi molto abili e prestigiosi, come ad esempio l'ex marchese Condorcet, un illuminista, ed era spalleggiata dai club dei Giacobini di Robespierre. Inoltre, anche nel 1791 c'erano state delle rivolte popolari contro il carovita, sia nelle città che nelle campagne, per via di una nuova carestia. E in parte questa carestia era stata anche causata dalla rivolta tra gli schiavi neri di Santo Domingo, che causò una penuria in Francia di generi coloniali come ad esempio lo zucchero e il caffè. E ricordiamo che poi tra questi agitatori in quest'anno si metteranno poi in luce anche i cosiddetti arrabbiati, che poi vedremo insieme. Il terzo motivo per cui la sinistra riuscì gradualmente a imporre la sua egemonia nell'Assemblea legislativa era che i seguaci di Brissot, un altro dei personaggi abili e prestigiosi come ad esempio Condorcet, erano favorevoli ad un atteggiamento intransigente nei confronti delle potenze straniere che intanto avevano minacciato la Francia, di intromettersi nelle sue questioni politiche. Perché le potenze straniere volevano intromettersi nelle questioni politiche della Francia? Molto semplice, perché avevano paura che la rivoluzione potesse essere un qualche tipo di virus che potesse contagiare, quindi che dilagasse anche nei loro territori, e volevano reprimerla in Francia difendendo Re Luigi XVI. Questo atteggiamento di intransigenza da parte della sinistra nei confronti della guerra era paradossalmente appoggiata anche da Re Luigi XVI. Perché Re Luigi XVI voleva la guerra? In realtà Re Luigi XVI non sperava altro che la guerra, di entrare in guerra contro le potenze straniere, perché voleva perdere, voleva che la Francia perdesse, venisse sconfitta, per poter tornare al proprio posto. Così, già l'anno seguente, nel 1792, Luigi sostituì subito i Foglianti, quindi i ministri più moderati, con i Brissottini, i ministri della sinistra, e ad aprile propose all'Assemblea di dichiarare guerra all'Austria, a cui poi si unì anche la Prussia. L'offensiva verso i Paesi Bassi contro l'Austria e la Prussia inizialmente fallì perché l'esercito francese, in realtà era un esercito ben disciplinato e che si era distinto varie volte nella guerra, per esempio pensiamo anche alla guerra per le 13 colonie contro l'Inghilterra, ma in questo periodo l'esercito francese aveva perso molti dei suoi ufficiali, che per lo più erano nobili, che erano scappati all'estero proprio per il periodo rivoluzionario. Quindi diciamo che da un certo punto di vista l'esercito francese non era così ben organizzato come un tempo. E invece, al contrario, l'esercito austro-prussiano era un esercito forte, valoroso, disciplinato e che quindi ebbe subito la meglio contro l'esercito francese nei Paesi Bassi. Inoltre, questa situazione andò ad aggravarsi quando l'Austria e la Prussia inviarono un comunicato alla Francia, al popolo francese in particolare, chiedendo di lasciare illesa la figura del re. Potevano fare tutto tranne fare del male al re. Questo naturalmente faceva capire perfettamente che il re Luigi XVI era d'accordo con l'Austria e con la Prussia. Voleva questa guerra perché voleva porre fine alla rivoluzione francese e voleva riottenere il proprio potere su di sé. Questo venne visto dalla popolazione francese come un vero e proprio tradimento da parte appunto del re. E la conseguenza fu che aumentarono ancora di più i contrasti all'interno dell'assemblea, aumentarono le accuse di tradimento della corona e il 20 giugno del 1792 una folla di manifestanti sfilò davanti al re, obbligandolo a indossare il berretto frigio, simbolo della rivoluzione, e a brindare alla nazione. E pian piano si arrivò agli inizi di luglio, cui di fronte alla minaccia di un'invasione di Parigi da parte degli austro-prussiani, il popolo si armò e si unì al popolo di Parigi anche vari si unirono al popolo di Parigi anche vari volontari federati che arrivavano a Parigi da varie parti della Francia, tra cui anche i marsigliesi, che diffusero tra l'altro la canzone che fu destinata poi a divenire l'inno nazionale della Francia. E tutti insieme presero d'assalto il Palazzo Reale e il 10 agosto del 1792 costrinsero l'assemblea a deporre il re, che fu immediatamente imprigionato. Furono poi indette delle elezioni a suffragio universale maschile per una nuova assemblea costituente, che si chiamò Convenzione e che si riunì il 20 settembre, giorno proprio tra l'altro della vittoria dell'esercito francese contro i prussiani a Valmy. Sull'onda dell'entusiasmo anche per la vittoria dell'esercito francese, il giorno seguente, ovvero il 21 settembre del 1792, si decise per l'abolizione della monarchia e venne proclamata la Repubblica. Quindi la Convenzione di settembre proclamò di nuovo la Repubblica. Ricordiamo che questa nuova assemblea costituente doveva naturalmente creare anche una nuova costituzione, perché quella del 1791 già era vecchia per la rivoluzione e doveva essere modificata, perché la costituzione del 1791 riguardava una monarchia costituzionale. La monarchia era decaduta, era stata instaurata la Repubblica e quindi la Francia aveva bisogno di una nuova costituzione. Questa assemblea costituente era formata prevalentemente da girondini a destra e da montagnardi a sinistra. I montagnardi erano gli ex giacobini e a capo dei montagnardi vi era Robespierre. Arriveremo poi nel 1793 con l'accusa del re. Il re viene imprigionato, poi viene messo subito sotto accusa, sotto processo, ma ancora una volta l'assemblea si divise tra coloro che, come ad esempio i girondini più moderati, volevano una pena più clemente, come ad esempio l'esilio e non di certo la pena di morte, e coloro che invece, come i montagnardi capitanati da Robespierre, volevano assolutamente la pena di morte. E infatti poi i montagnardi ebbero la meglio e ritennero giusto condannare a morte il re sulla ghigliottina. Infatti il 21 gennaio del 1793 re Luigi XVI fu giustiziato sulla ghigliottina, ma l'anno del 1793 e gli anni seguenti li vedremo meglio nella prossima lezione.